Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Martedì 9 maggio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo ad analizzare la realtà intorno a noi, e quest'oggi lo facciamo con un ospite d'eccezione, con Mariano Giustino, corrispondente dalla Turchia di Radio Radicale, col quale vedremo assieme in una conversazione quello che fondamentalmente sta accadendo nel paese turco. Innanzitutto ben trovato Mariano, e iniziamo subito con una domanda. La Turchia il 14 maggio è chiamata alle urne per le elezioni presidenziali. Che clima si respira nel paese?
A 5 giorni dalle elezioni in Turchia la tensione è alle stelle. Entrambe le coalizioni, l'Izza, considerano esistenziali queste elezioni. Domenica Erzurum, il pullman del sindaco di Istanbul Imamoglu è stato preso d'assalto mentre teneva il suo comizio elettorale sul tetto del suo autobus, è stato preso a sassate. Vi sono stati 17 feriti. L'aggressione, notiamo che sta cementando ancora di più l'opposizione, motivandola a vincere la gara al primo turno. Erzurum è una roccaforte di estrema destra nazionalista. In questa provincia, pensate, l'AKP, il partito di Erdogan, raccoglie il 72% di consensi. Ebbene, in questa città, domenica, Imamoglu, il sindaco di Istanbul, ha tenuto un comizio e il suo autobus è stato preso a sassate sotto gli occhi della polizia, che sarebbe rimasta a guardare. L'aggressione contro le strutture e le sedi dei partiti di opposizione è continuata poi anche durante la notte. Il leader del Partito Repubblicano del Popolo, Kemal Kılıçdaroğlu, candidato alla presidenza della Repubblica per l'Alleanza della Nazione, così da 6 partiti più uno, l'appoggio esterno del Partito Democratico dei Popoli, il partito filocurdo di sinistra radicale, ha invitato le persone a non reagire ad alcuna provocazione. Ha detto che l'obiettivo è quello di tenere le persone lontane dalle urne, spaventandole. Kılıçdaroğlu ha definito quella di Erdogan una coalizione militarista composta da mafie, da membri della polizia, della cosiddetta polizia segreta Sadat, da spacciatori di droga che uccisero Sinan Ateş nel dicembre scorso, e che era il leader locale dei Lupi Grigi, gli ultranazionalisti vicino al partito del Movimento Nazionalista MHP, che è alleato di Erdogan. Insomma, un'aggressione da parte di esponenti della ultradestra turca, dell'estrema destra del partito del Movimento Nazionalista alleato di Erdogan. E man mano che si avvicina alla data del voto per le presidenziali e le parlamentari, si rafforza questa retorica polarizzante e identitaria su cui si basa da sempre il presidente turco, il quale ha intenzione di recuperare il consenso perduto muovendo le leve identitarie, le leve del nazionalismo, della visione di una nazione turca e sunnita con le sue forti radici impresse dai primordi della Repubblica di Turchia. Una nazione a forte identità turca e di persone pie, così come vuole che siano rappresentate da Erdogan. Una retorica questa che ha sempre attratto trasversalmente larghi strati della popolazione, formatasi in un secolo di indottrinamento, per questo è ancora perseguita dal presidente. Il clima qual è? Da una parte nell'opposizione c'è la speranza del diritto, della legge, della giustizia, no? I leader di opposizione vengono accolti nelle piazze, nelle varie piazze del paese, a grido di Hakku Kukkadalet, cioè il diritto, la legge, la giustizia, e dall'altra la paura di perdere il potere nella coalizione cappeggiata da Erdogan. È un altro fatto inedito questo, di questa campagna elettorale in Turchia, ma credo non solo in Turchia, è che i candidati appunto dell'opposizione sono accolti al grido della richiesta di giustizia, di libertà, di rispetto della legge e del diritto. E quindi se il fattore economico è determinante nei risultati di queste elezioni, lo è ancora di più il dato dello Stato di diritto, dei diritti civili e della giustizia. E questo si avverte nelle piazze dell'opposizione in questi giorni. Per questo il leader repubblicano Kemal Kılıçdaroğlu si rivolge in particolar modo ai giovani, a quelli della cosiddetta generazione Z. Sono circa oltre 5 milioni coloro che voteranno per la prima volta, avendo compiuti 18 anni. Mentre Erdogan e i suoi ministri stanno caratterizzando la campagna elettorale con una retorica militarista, no? Cercando di presentare questo paese come una potenza egemone nel mondo, con lo sviluppo di un'industria della difesa autoctona, Kılıçdaroğlu invita i giovani a fare il simbolo del cuore con le mani, che è un simbolo d'amore, nelle piazze dei raduni a cui prendono parte.
Erdogan ha trasformato nel corso di questi anni la Turchia in una sorta di democratura. Ecco, come arriva a questo appuntamento elettorale e quanto è pronta la Turchia ad una sua sconfitta?
Guarda Massimiliano, io non chiamerei democratura quella turca, perché col termine democratura si fa intendere che è un po' una democrazia incompiuta. Un termine secondo me più appropriato per la Turchia è autocrazia competitiva, nel senso che è un sistema autocratico in cui c'è a comando una sola persona che ha centrato tutto il suo potere, col sistema presidenziale dell'uomo solo, cosiddetto l'uomo solo a comando appunto, quindi la magistratura, l'esecutivo, tutto nelle mani di un solo uomo, che controlla il Parlamento, eccetera. E soprattutto controlla poi anche i media, oltre il 90% dei media sono controllate o direttamente o indirettamente dal Presidente della Repubblica. E quindi parlerei di autocrazia competitiva, perché comunque sono presenti una variegata serie di partiti che si presentano alle elezioni, sono partiti veri, sono partiti di opposizione, infatti la Turchia è un paese in cui l'opposizione esiste. Insomma, diciamo così, è più un'autocrazia non compiuta che una democrazia non compiuta, perché Erdogan avrebbe voluto un sistema simile a quello russo, in cui l'opposizione è completamente finta e l'opposizione di sua maestà. Non c'è riuscito perché la società civile turca è diversa, molto diversa da quella russa. E poi c'è una lunga storia di partiti, di formazioni politiche ben radicate sul territorio, quindi formazioni politiche di opposizione. Quindi la situazione al momento è questa. Il pericolo è proprio questo, che se Erdogan dovesse vincere, a quel punto l'opposizione rischierebbe di essere spazzata via definitivamente, e quindi non sapremo poi come saranno le prossime elezioni, se ci saranno. Come arriva a questo appuntamento elettorale la Turchia? Ecco, questo appuntamento elettorale la Turchia ci arriva con un'inflazione, con un'economia disastrata sostanzialmente, con l'inflazione che quella ufficiale oltre il 50%, ma quella reale si parla, secondo autorevoli istituti indipendenti che monitorano la situazione economica in Turchia, di circa il 150% di inflazione. E poi ci sono gli altri fondamentali dell'economia turca che sono negativi: la questione della svalutazione della lira, che ha perso valore rispetto al dollaro e all'euro, soprattutto in quest'ultimo anno, la disoccupazione elevata, i prezzi alle stelle e insomma la classe media, che anche la classe media che ha perso il potere d'acquisto. E nonostante tutte le misure chiamate economia elettorale messe in atto da Erdogan per cercare di tamponare apparentemente tutta una situazione disastrosa, non sta nemmeno questa funzionando. Quindi ci arriva in queste condizioni. Arriva dopo aver perso, dopo che l'HP, il partito del presidente, ha perso gran parte di, anzi tutti i maggiori centri urbani del paese, sia per appunto per le stesse ragioni di un'economia che sta andando male da diverso tempo, sia per la questione degli immigrati, della insofferenza che si vive all'interno della Turchia per la presenza di circa 4 milioni di rifugiati, provenienti in particolar modo dalla Siria, oltre che dall'Afghanistan e da altre parti del Medio Oriente, e poi dal fatto che dal deterioramento, dal forte deterioramento dello Stato di diritto nel paese. Quanto è pronta la Turchia ad una sua sconfitta? E poi c'è il discorso del terremoto che dimenticavo, appunto, questo è un dato importante, e che poi si, a tutto questo poi si è aggiunto anche il disastroso terremoto che comunque ha evidenziato l'incapacità, non solo l'incapacità della Turchia di gestire un'emergenza quale quella del terremoto, che è molto frequente nel paese perché ci sono delle faglie che sono tra le più importanti del pianeta, quindi c'è una situazione di territorio sismico già ben nota da decenni, vi è stato anche un terremoto disastroso nel 1999, e questo ha evidenziato anche una politica clientelare, una politica fatta di corruzione, di condoni edilizi per consentire uno sviluppo edilizio delle varie zone della Turchia con le costruzioni facili, non a norma, di spregio a qualsiasi norma antisismica che pur la Turchia ha nel suo ordinamento, perché l'ha uniformato a quello dell'Unione Europea, soprattutto dopo il terremoto disastroso di Istanbul del 1999. E quindi a tutto quello che dicevo prima si aggiunge anche la questione del terremoto, che ha provocato una grave sofferenza in una vasta area del sud-est anatolico che interessa oltre 13 milioni e mezzo di persone. Quanto è pronta la Turchia ad una sua sconfitta? Beh, ad una sua sconfitta la Turchia è pronta da tempo, in realtà sarebbe pronta da diversi anni, diciamo almeno dal 2013, ecco, per intenderci. Però Erdogan è riuscito sempre a schiacciare l'opposizione, a avere il controllo anche quasi totale dei media. L'opposizione è riuscita comunque a veicolare i suoi messaggi, anche quelli elettorali, attraverso i social, in particolar modo attraverso media indipendenti che venivano sistematicamente chiusi e poi ricomparivano di nuovo sotto altre vesti, con altri nomi, eccetera. Insomma, l'opposizione in Turchia è molto molto inossidabile sotto molti aspetti, e quindi difficilmente si fa schiacciare, mostra coraggio, determinazione, e adesso ci troviamo proprio in questa situazione qui, in una situazione in cui Erdogan può essere sconfitto, può subire una sconfitta storica, quindi dopo 21 anni può perdere il potere, e questo sta determinando un po' la paura anche all'interno della sua coalizione. Il presidente Erdogan attacca sistematicamente il suo avversario, maggiore avversario, che in questo momento è il leader del Partito Repubblicano, Kemal Kılıçdaroğlu. Lo ha attaccato mettendo in guardia gli elettori del Partito Repubblicano del Popolo, paventando il fatto che una volta al potere Kılıçdaroğlu avrebbe abolito niente di meno che il Diyanet, che è la massima istituzione religiosa turca che controlla e che regolamenta la professione della fede dell'Islam sunnita, cosa questa che poi tra l'altro era stata pure creata da Atatürk proprio per controllare meglio la diffusione di questa religione nel paese e i religiosi. E quindi appare paradossale, no? Parrebbe paradossale una cosa del genere, ma Erdogan non lo fa perché vuole polarizzare, vuole mettere l'uno contro l'altro la popolazione del paese, quella religiosa e quella più laica. E a questo ha fatto anche eco il ministro dell'interno Süleyman Soylu, che ha rilasciato delle dichiarazioni agghiaccianti proprio qualche giorno fa. Ha detto che dietro le elezioni del 14 maggio vi sarebbe un tentativo di colpo di stato politico che sarebbe orchestrato da potenze straniere. Quindi dichiarazioni queste miranti a dissuadere gli elettori dal votare l'opposizione, con la minaccia che anche se perdiamo qualcosa può succedere. Quindi quando il ministro dell'interno Süleyman Soylu ha definito le elezioni del 14 maggio un colpo di stato politico, è evidente che questo ha preoccupato, ha suscitato una forte reazione da parte dell'opposizione. Oltretutto il ministro interno Süleyman Soylu ha usato anche altre espressioni molto pesanti nei confronti dell'opposizione, dicendo che l'opposizione sarà seppellita a Judigabar. Che cos'è Judigabar? Judigabar è il monte Judì, è una montagna, un'alta montagna di 2144 metri, che è situata nel distretto di Silopi, nella provincia di Şırnak, in Turchia, ai confini con l'Iraq, tra Siria e Iraq in sostanza. E in questa montagna si nascondevano, vi erano i rifugi dei guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, che con droni ed F-16 nelle operazioni che tra l'altro sono ancora in corso in quell'area, l'esercito turco ha distrutto completamente quell'area. Tra l'altro nella tradizione paleocristiana e nell'Islam si ritiene che quella di Judi Gabar sia il luogo in cui l'arca di Noè sbarcò dopo il diluvio. Ebbene, il ministro dell'interno Suleiman Soylu ha fatto riferimento a Judi Gabar per dire che la stessa fine la farebbe l'opposizione turca, cioè verrebbe sterminata. Così come Suleiman Soylu, ministro dell'interno che ha diretto queste operazioni anticurde in quell'area, nell'area di Şırnak, ha seppellito l'opposizione curda, i guerriglieri curdi in quell'area, così poi seppellirà anche l'opposizione politica in Turchia. Quindi, come vedete, parole molto forti che fanno capire il clima in cui si svolgono queste elezioni presidenziali e parlamentari molto cruciali. Infine, nei comizi di alcune città del Mar Nero, per esempio a Ordu e Giresun, il presidente e leader dell'AK Party, Recep Tayyip Erdogan, ha criticato l'opposizione, l'alleanza dell'opposizione, con parole molto dure, accusandole di essere associate al PKK, al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che è il partito armato che si è battuto e che si batte per l'autonomia del sud-est anatolico, e all'organizzazione che fa capo a Fethullah Gülen, che è considerata terroristica, l'organizzazione, questa organizzazione religiosa, Fethullah Gülen, che è un ex alleato di Erdogan, un religioso che ora vive in esilio in Pennsylvania, che è accusato di aver orchestrato il tentato golpe del 15 luglio 2016. Insomma, siamo alla criminalizzazione ancora di tutta l'opposizione, questa volta non solo del Partito Repubblicano del Popolo, ma di tutta l'opposizione, che è anche accusata di propagandare uno stile di vita LGBT. Per quello che può significare questo termine stile di vita LGBT, ma comunque un'espressione usata da Erdogan, e secondo il leader turco questo stile di vita distruggerebbe la struttura della famiglia tradizionale, la nazione con la sua identità musulmana. Erdogan ha usato proprio queste parole: prendiamo istruzione prima da Dio e poi dalla nazione. E il presidente turco in sostanza sta usando anche l'arma dell'omofobia prima del voto, attaccando la comunità LGBT, dicendo appunto che dal movimento LGBT, che è sostenuto da tutta l'opposizione, vi sarebbe una minaccia per il futuro, per la Turchia. E insomma, il leader turco intende alimentare l'omofobia contro l'opposizione. È una retorica divisiva e polarizzante che è stata a lungo un punto fermo della campagna elettorale di Erdogan, anche delle precedenti campagne elettorali. L'attuale campagna elettorale del partito di governo è caratterizzato da livelli di polarizzazione, possiamo dire, senza precedenti.
Chiarissimo, chiarissimo Mariano, ma il principale sfidante di Erdogan sembra aver raccolto attorno a sé un consenso unitario inedito. Chi è l'uomo che si candida a guidare la Turchia dopo Erdogan?
Sì, questa è una domanda molto importante, perché Kılıçdaroğlu in realtà è poco conosciuto. Mi riferisco in particolare alla stampa estera, all'estero, al di fuori della Turchia, è poco conosciuto, anzi quasi per nulla conosciuto. E quindi anche in questi giorni si sono lette tante cose, ma nessuno, ma davvero nessuno, ha messo in luce che cos'è veramente, chi è veramente Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu è un uomo dall'apparente mitezza, nato in un villaggio remoto di Tunceli da una famiglia povera. Tunceli è un villaggio curdo alevita, curdo di etnia curda e di religione alevita. Cosa spinge in questa titanica impresa l'uomo che da giovane camminava per la scuola a piedi nudi, indossando abiti pieni di buchi? Il genio della comunicazione politica Tesh Ilyas Başsoy, nel suo libro Sev Jackson Radical Sev, Se ami, ami radicalmente, descrive Kılıçdaroğlu come una persona per la quale l'adulazione non è una tecnica efficace. Se lodi il droghiere del tuo quartiere, dice Başsoy, hai la possibilità che ti offra una bibita gratis, ma se lo facessi con Kılıçdaroğlu ciò di sicuro non accadrebbe, ha scritto. Ma questo per dire cosa? Per dire una cosa molto importante, che Kılıçdaroğlu è un uomo integro sostanzialmente, è una persona incorruttibile, integro, che ha una sua linea ferma, una sua barra diritta e ferma, che persegue in maniera incredibile. Quindi volerlo descrivere come un uomo debole è un errore, tant'è vero che una delle descrizioni che si fa di lui sulla stampa turca è che è mite e gentile, ma può uccidere un drago. Selvi, che la sua compagna di vita del presidente Kılıçdaroğlu, con cui ha trascorso mezzo secolo, lo descrive come un uomo molto frugale, tant'è che è così, è un uomo molto semplice, frugale, anche nel suo quotidiano. Si nutre di yogurt e pane sostanzialmente, preferisce questo. Nella cultura turca mangiare yogurt e pane è come per noi italiani mangiare pane e formaggio. Kemal Kılıçdaroğlu, quello che l'ha condizionato fortemente nella vita, in particolare nella sua vita politica, è il fatto che Kılıçdaroğlu è nato nel 1948 nel distretto di Nazmiye Adersim, l'attuale Tunceli. E il suo luogo di nascita definisce la sua identità appunto di curdo e di religione alevita. La componente etnica curda e coloro che professano la religione alevita sono sempre stati perseguitati nella loro storia, e con la fondazione della Repubblica Turca le due minoranze furono costrette a celare la identità non turca e non sunnita. Erano quelli gli anni della turchizzazione e della sunnizzazione forzata. Il padre della patria, Mustafa Kemal Atatürk, dopo lo smembramento dell'impero ottomano, intendeva appunto fondare uno Stato-nazione in tutta la regione anatolica, assimilando il caleidoscopio di minoranze esistenti nella regione, riducendola alla sola identità turca alevita. E dunque Kılıçdaroğlu ha fatto cadere un tabù con la sua candidatura alle presidenziali e col suo famoso video in cui lui si auto dichiarava alevita: io sono alevita. L'alevismo è guardato con molta diffidenza dai sunniti perché non è considerata una religione, una setta sostanzialmente dai sunniti, è una religione non ortodossa, eterodossa, perché insomma gli aleviti non pregano nelle moschee ma in case chiamate GMV, pregano maschi, uomini e donne insieme, infatti per questo sono accusati di compiere riti orgiastici, ma nulla di tutto questo è vero chiaramente. Non rispettano il Ramadan, i mesi di digiuno che si professa nella religione sunnita e sciita, quindi i cinque pilastri della religione islamica, non è rispettata dagli aleviti. Sono, diciamo, una componente dell'Islam, se così possiamo dire, anche se qualcuno ritenga addirittura che non siano anche da considerarsi musulmani, ma sicuramente non sono né sciiti né sunniti, e per questo sono considerati una setta e quindi banditi dal mondo islamico e guardati quindi con diffidenza, così come l'etnia curda è guardata con diffidenza e per via del fatto che hanno una propria lingua e rivendicano i diritti a professare la propria lingua, e poi vi è anche storicamente vi è stata anche una corrente indipendentista, adesso non c'è più. Insomma, Kılıçdaroğlu che cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare l'antitesi dell'uomo forte, cioè il normale padre di famiglia che fa video contro la corruzione dalla sua modesta cucina borghese, e vuole essere il silenzioso unificatore delle minoranze, delle molte diversità delle fazioni della società turca. È bene sottolineare queste cose, perché da queste cose si capisce anche tutto il percorso che ha compiuto questo leader, che è alla guida di un partito ex kemalista, già fortemente kemalista, e grazie proprio alla sua presidenza, quando ha assunto la presidenza nel 2010, dopo quella tenuta col pugno di ferro dal kemalista Baykal, lui prese questo partito per traghettarlo dalla sponda del kemalismo a quella della socialdemocrazia. Quindi è una figura importante, molto importante. Altro che figura minore, persona senza carisma, tutte sciocchezze. Ha molto carisma Kılıçdaroğlu, usa parole molto forti, molto profonde, parole spesso che hanno a che fare con la non violenza, con l'amore. Il suo compito non è facile, perché questo è il paese che ha esportato nel lessico mondiale il concetto di stato profondo, dello spietato asfissiante potere militare, con una lunga tradizione di 600 guardiani del regime e con una falsa narrazione diffusa in Occidente che ha creato creduto in un falso storico, sostanzialmente questo, in un falso storico, e cioè che i militari fossero i difensori della laicità dello Stato, invece sono stati semplicemente i difensori del loro potere statale burocratico corrotto e fortemente repressivo. Ebbene, questo partito, guidato da Kemal Kılıçdaroğlu, il Partito Repubblicano del Popolo, fino a poco tempo fa, aveva evocato in un'ampia parte della popolazione religiosa il potere che storicamente avevano avuto i militari, cioè la gendarmeria, che impedivano agli studenti di studiare il Corano, che trasformavano le moschee in magazzini e impiccavano le persone che non indossavano copricapi in stile occidentale, ed evocava in gran parte, in una parte significativa dell'elettorato curdo del sud-est anatolico, il sogno dei militari kemalisti dei primordi della Repubblica, e cioè quello di una Turchia senza curdi. In realtà tale concezione poi kemalista, sappiamo, riguardava un po' tutte le minoranze. La nuova strategia comunicativa del Partito Repubblicano con Kemal Kılıçdaroğlu tende dunque a smentire questi timori e a mettere in evidenza il frutto dei cambiamenti iniziati nel 2010, quando Kemal Kılıçdaroğlu diventò appunto presidente del Partito Repubblicano del Popolo. E fu da quella data in poi che nel Partito Repubblicano incominciò a farsi strada una generazione di politici, vedi Mamolo, il sindaco di Istanbul, che adottarono un approccio comunicativo inclusivo e dialogante, e tutto ciò fu possibile grazie, come dicevamo, alle aperture di Kılıçdaroğlu, che ha inteso traghettare il Partito Repubblicano del Popolo dalla sponda kemalista verso la socialdemocrazia con messaggi dirompenti rispetto sia alla questione curda che ai diritti delle minoranze e ai diritti civili, compresi quelli LGBT, in un paese come la Turchia, ferito da profonde lacerazioni del suo tessuto umano e sociale.
La Turchia in questi mesi ha interpretato un ruolo ambivalente nella crisi ucraina. Quanto è riuscito a capitalizzare Erdogan in termini di politica interna e il suo attivismo in termini internazionali?
L'invasione russa dell'Ucraina, sotto questo aspetto, ha rappresentato per Erdogan una grande opportunità. Il leader turco ha voluto rappresentare la sua politica estera come un insieme di successi dopo aver litigato un po' con tutti i suoi vicini. Adesso sta facendo la pace, sta cercando di normalizzare le relazioni con tutti i suoi vicini, appunto. L'ha già fatto con Israele, poi l'ha fatto con addirittura con l'Arabia Saudita, con gli Emirati Arabi Uniti, lo sta facendo con l'Egitto e lo vuole fare anche con la Siria, con Damasco, con Assad, il dittatore siriano. E appunto, come dicevamo, l'invasione russa sotto questo aspetto dell'Ucraina ha rappresentato una grande opportunità, perché Erdogan è riuscito a mantenere una posizione di equilibrio tra Mosca e Kiev. Io non la chiamerei di neutralità, perché non è neutrale, come sappiamo, in questa crisi che riguarda l'Ucraina. Il presidente turco si è presentato come l'unico leader al mondo in grado di dialogare sia con Putin che con Zelensky, da una parte rifiutandosi di applicare contro Mosca le sanzioni occidentali e dall'altra sostenendo la resistenza ucraina con la fornitura di armi a Kiev, vedi droni, vedi missili e altri sistemi d'arma che ha fornito alla resistenza ucraina. Dunque, nello scenario ucraino, la strategia di Erdogan è quella di adottare una posizione di equilibrio, non di equidistanza, perché non è equidistante, perché militarmente Ankara ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, anzi addirittura ha condannato per primo l'invasione russa della Crimea, sostiene che quei territori, compresa la Crimea, devono tornare sotto l'autorità di Kiev, quindi è per l'integrità territoriale di questo paese. Quindi la sua posizione sostanzialmente possiamo dire che è pro-Ucraina, ma in realtà è una posizione che possiamo chiamare di equilibrio, proprio perché in questo scenario Ankara tende a tutelare anche le relazioni che ha con Mosca. Dal 2016 Erdogan ha approfondito i già ricchi legami della Turchia con Mosca, cosa questa che ha fatto sollevare le sopracciglia all'Occidente, lo ricordate, con l'acquisto del sistema missilistico russo S-400 e con la stipula di accordi energetici e commerciali. Poi addirittura la Rosatom russa, la più grande azienda russa che si occupa di energia atomica e di costruzione delle centrali nucleari, sta completando la costruzione in Turchia della prima centrale nucleare interamente di produzione russa. E quindi questo rappresenta anche un ulteriore vincolo nelle relazioni tra Ankara e Mosca. perché chiaramente nel proprio territorio ha una centrale nucleare che rappresenta un asset strategico nel campo energetico di grande rilevanza, controllato da un paese estero, da un vicino che poi tra l'altro non è nemmeno tanto amico della Turchia, ma anche se ci sono delle forti relazioni economico-commerciali, delle forti relazioni di amicizia, di questo sicuramente possiamo parlare. Poi ha mediato un accordo con le Nazioni Unite per l'istituzione di un corridoio sicuro nel Mar Nero per il trasporto dei prodotti cerealicoli dai porti ucraini del Mar Nero ai paesi di destinazione, e questo indubbiamente è un grosso successo. Insomma, questo che cosa vuol dire? Questo va nella scia di una relazione tra Russia e Turchia che non è affatto recente. No? La Russia aveva aiutato lo sviluppo tecnologico della Turchia dopo la caduta dell'Impero Ottomano, fornendole nei primi anni della fondazione della Repubblica di Turchia, dopo la rivoluzione di Atatürk, fornendole una sufficiente tecnologia, cosa questa che non fecero i paesi occidentali. La Russia fornì la tecnologia in settori come l'alluminio, l'industria del vetro, l'industria petrolchimico. Negli anni 30 e 50 i sovietici concessero credito alla Turchia, aiutandola ad aprire alcune delle prime fabbriche nell'era post-ottomana, e successivamente fondarono l'acciaieria di Skenderun, la fabbrica di alluminio di Seydi Eşehir e gli impianti petrolchimici negli anni 60. E tutto questo diventò essenziale per lo sviluppo dell'economia turca e della sua industria. Quindi le relazioni tra Mosca e Ankara risalgono a diverso tempo fa, a diversi decenni fa, ed è una relazione molto solida, molto forte. L'interdipendenza tra Ankara e Mosca, di cui né Ankara né Mosca può farne a meno. La Turchia non solo si è rifiutata di aderire alla sanzione occidentale contro Mosca, ha accolto i rifugiati russi, ha venduto loro la cittadinanza e ha consentito agli imprenditori russi di operare dalla Turchia, rappresentando per Mosca una porta aperta per i mercati mondiali. Tuttora i cieli sono aperti ai voli russi e le navi russe approdano liberamente nei porti turchi, trasportando turisti e denaro contante. Insomma, il commercio turco ha avuto anche un notevole balzo in avanti dopo l'invasione russa dell'Ucraina, grazie proprio al raddoppio degli scambi commerciali con Mosca. E Ankara ha adottato con efficacia la sua politica di equilibrio, perché è riuscita a impedire alla Russia di infiltrarsi nel sistema bancario turco ed è riuscita in gran parte a fermare le mosse russe per aggirare le sanzioni attraverso le società turche, e questo le ha consentito di non subire a sua volta le sanzioni americane. Insomma, questa stretta interdipendenza fa sì che la Turchia non può inimicarsi per nulla a Mosca, Ankara non può irritare Putin perché dipende dalla Russia per il 45% del suo fabbisogno di gas, per il 17% del suo fabbisogno di petrolio. Inoltre il mercato russo rappresenta per la Turchia una consistente fetta delle sue esportazioni di prodotti agricoli ed alimenta l'azienda del turismo turco, rappresentando il 60% del suo fatturato. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che tra Ankara e Mosca c'è una importante cooperazione in Nord Siria, dove vi sono circa 20.000 soldati turchi, la cui presenza è permessa quasi esclusivamente dalla Russia, che controlla gran parte dello spazio aereo del paese, capiamo bene il tipo di rapporto, di relazioni strette che ci sono tra questi due paesi. Quindi non ci dobbiamo meravigliare che non solo Erdogan, ma anche l'opposizione di Kılıçdaroğlu, per esempio, sostenga questa importanza di queste relazioni con la Russia, e che anche se dovesse vincere Kılıçdaroğlu non ci potremmo certamente aspettare che Ankara cambi la propria strategia nei confronti della Russia e che applichi le sanzioni occidentali. Nulla di tutto questo. La politica di equilibrio praticata da Erdogan sarebbe confermata.
Ecco, in conclusione, Mariano, cosa cambierà per l'Italia e per l'Europa dopo queste elezioni?
Ah, per quanto riguarda il rapporto con l'Europa, se dovesse vincere di nuovo Erdogan, la situazione, c'è il pericolo che si aggravi ancora di più, sia nei confronti di Bruxelles che nei confronti di Washington, perché Erdogan accentuerebbe questa sua strategia, questa sua politica estera basata sull'autonomia strategica, esercitare una diplomazia coercitiva, per esempio nel Mediterraneo orientale, nei rapporti con Cipro, con la Grecia. In Siria vedremo sicuramente un processo di normalizzazione delle relazioni con la Siria, quindi un avvicinamento, una riconciliazione con Assad, e questo metterebbe anche in crisi gli Stati Uniti sotto questo aspetto. Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea, non ci potremmo aspettare nulla di positivo in nessun senso, perché per quanto riguarda la questione dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione, continuerebbe a rappresentare una grave involuzione, quindi assisteremo a una definitiva chiusura di questo, per cui probabilmente anche molti dissidenti saranno costretti a fuggire dal paese, l'opposizione potrebbe essere completamente fatta fuori, insomma avremmo uno scenario non proprio tranquillizzante. Se solo pensiamo al fatto che la coalizione che, se dovesse vincere Erdogan, la coalizione che vincerebbe queste elezioni sarebbe la più estrema, di estrema destra, anche islamista, da quando è nata la Repubblica di Turchia. Se dovesse vincere l'opposizione come al Kılıçdaroğlu, beh, insomma, sicuramente sotto l'aspetto interno sarebbe un fatto molto positivo, perché sia nei confronti della questione curda, sia nei confronti della libertà di espressione, dello Stato di diritto, del ritorno, della possibilità di un ritorno a un sistema parlamentare rafforzato, quindi di un superamento del sistema presidenzialista dell'uomo solo a comando, no? E quindi sarebbe scongiurato il pericolo del precipitare da un'autocrazia a una vera e propria dittatura, e quindi questo sarebbe un fatto positivo, anche perché Kılıçdaroğlu ha già annunciato adesso che rispetterebbe, a differenza di quanto ha fatto Erdogan, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi rispetterebbe le sentenze CEDU, e questo comporterebbe la liberazione di due dissidenti importanti come Osman Kavala, che è l'attivista e filantropo attivista per i diritti umani, che è in prigione dal 18 ottobre del 2017, e dal leader carismatico del Partito Democratico dei Popoli di sinistra radicale e filo curdo Selahattin Demirtas, che è in prigione dal 4 novembre del 2016, e che la CEDU ne ha chiesto la scarcerazione immediata, perché la loro detenzione, la detenzione di questi due esponenti, è motivata politicamente. Però Erdogan si è opposto a questo, perché ritiene che l'ordinamento interno turco e quello della Corte Costituzionale sia al di sopra delle convenzioni internazionali e delle istituzioni internazionali. Quindi questo sarebbe sicuramente un fatto positivo. In politica estera ci sono molte cose che resterebbero più o meno uguali, che porrebbero comunque questioni e problemi sia all'Europa che agli Stati Uniti, e alcune cose, come quella per esempio nel rapporto con l'Unione Europea, che potrebbe migliorare, non dico in termini di apertura e di ripresa del negoziato di adesione, ma comunque come dialogo, perché anche su questo ha dato Kılıçdaroğlu delle rassicurazioni all'Unione Europea per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti. Ha detto che la vuole ottenere, dei visti di ingresso dei cittadini turchi nell'area Schengen, ha detto che la vuole ottenere entro 3 mesi dall'inizio del suo mandato, qualora dovesse essere eletto. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe la riforma della legge antiterrorismo, requisito richiesto per l'ottenimento della liberalizzazione dei visti dei cittadini turchi nell'area Schengen. La legge antiterrorismo che, come sappiamo, ha un'applicazione molto estensiva e che praticamente persegue soprattutto coloro che esprimono un'opinione di critica nei confronti del potere dominante. E quindi questo sarebbe sicuramente un fatto positivo, che aprirebbe varie possibilità di ripresa di un dialogo, quantomeno di ripresa di un dialogo con Bruxelles importante, anche in vista di una implementazione degli accordi di unione doganale, anche quelli sospesi.
Grazie davvero a Mariano Giustino, e Quarto Potere è tornato domani mattina come sempre alle 7:45. Grazie per essere stati con noi e a presto risentirci.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.